al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buongiorno a tutti, Emanuela Campanile al microfono. Parliamo di aborto, meglio, di obiezione di coscienza. Il tema ci viene suggerito da quello che è successo alcuni giorni fa, e cioè alcuni farmacisti italiani si rifiutano di somministrare la famosa pillola del giorno dopo alle donne. L'associazione Luca Coscioni annuncia diffide e procedimenti giudiziari. Noi allora a questo punto facciamo nostre le parole del presidente dell'Unione Cattolici Farmacisti Italiani, il dottor Piero Uroda, che ha detto: per i farmacisti cattolici, visto che nella legge 194 per l'aborto chirurgico è previsto il rispetto dell'obiezione di coscienza degli obiettori sanitari, anche nel caso dell'aborto farmacologico, per analogia, si deve spettare lo stesso diritto ai farmacisti. E prima di affrontare questo punto nodale con il professor Francesco D'Agostino, presidente dei giuristi cattolici italiani, io vorrei dare la parola alla dottoressa Angela Spinelli della direzione programmazione dell'Istituto Superiore di Sanità, perché ci sono alcuni dati interessanti che arrivano dalla relazione del Ministero della Salute proprio sull'obiezione di coscienza dei medici e ginecologi ostetrici. Dottoressa Spinelli, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Allora, che cosa ci può dire? Quali sono allora le percentuali che colpiscono di questa ricerca?
Allora, negli anni quello che abbiamo osservato è un aumento dell'obiezione di coscienza in tutta Italia. Siamo passati da un circa 60% nel 2005 a un oltre un 70%, un 72% nel 2009, l'ultimo dato che disponiamo, e se ritorniamo indietro negli anni, avevamo negli anni 90 e precedentemente un'obiezione di coscienza intorno a un 59%, quindi un incremento notevole. In particolare la situazione è particolarmente elevata nel sud Italia.
Quindi come zona dove ci sono più obiettori, però si dice che anche in Lombardia siano aumentati il numero di obiettori, pare il 64% dei ginecologi ostetrici. Può confermare o no questa notizia?
Nel 2009 il dato è 67% in Lombardia, secondo i dati forniti appunto dalla regione Lombardia. Questo valore negli anni precedenti era intorno al 64%, quindi in realtà non è un aumento particolare.
Allora, a questo punto, se non ci sono altri dati da rilevare, io ringrazierei davvero la dottoressa Angela Spinelli, che so davvero impegnatissima, ricordo, della direzione programmazione dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie per essere stata con noi, e passiamo la parola al professor D'Agostino. Buongiorno e grazie anche a lei, ovviamente.
Buongiorno a tutti.
Allora, partiamo dalle parole, dicevamo, del presidente dell'Unione Cattolici Farmacisti Italiani. Allora, ripeto, per chi si fosse soprattutto messo e sintonizzato solo ora, per i farmacisti cattolici, visto che nella legge 194 per l'aborto chirurgico è previsto il rispetto dell'obiezione di coscienza degli obiettori sanitari, anche nel caso dell'aborto farmacologico, per analogia, deve spettare lo stesso diritto ai farmacisti. Secondo la legge si può ragionare così, per analogia?
Io sono sicuro che il ragionamento analogico è corretto, e sono ancora più sicuro che il Parlamento dovrebbe comunque risolvere qualunque difficoltà in merito, intervenendo con un apposito disegno di legge per allargare anche esplicitamente, formalmente, l'obiezione ai farmacisti, così da tagliare la testa al toro, perché non si vede alcuna ragione per la quale i farmacisti non possano rivendicare un diritto all'obiezione che è riconosciuto ad altri operatori sanitari, sicuramente di grande rilievo, ma certamente non di maggior rilievo in quanto operatori sanitari, dei farmacisti stessi.
Professore, faccio l'avvocato del diavolo. Allora è possibile garantire alle donne la loro libertà di scelta in merito all'aborto, se poi aumenterà anche il numero di obiettori tra i farmacisti?
Dunque, cerchiamo di distinguere le situazioni. Le pillole che possono essere vendute in farmacia possono essere distinte in pillole sicuramente abortive come la RU486 e in pillole cosiddette del giorno dopo, ma oggi arriviamo addirittura a parlare di pillole del quinto giorno dopo il rapporto, per le quali c'è una grossa discussione nell'ambito scientifico se abbiano una funzione anticoncezionale o antiimpiantatoria di un embrione concepito. In questo secondo caso vanno sicuramente analogate a pillole abortive. Ebbene, quello che io credo che si possa dire è che queste pillole hanno tutte comunque anche dei profili sanitari che possono destare preoccupazione. Sappiamo che ci sono disturbi anche gravi a carico di donne che si sono autosomministrate le pillole del giorno dopo. Non voglio tirar in gioco statistiche molto dure come quelle che elencano addirittura alcuni casi di mortalità. Quello che è sicuro è che la donna che ricorre ad un aborto di emergenza attraverso una pillola comprata in farmacia non trova adeguata tutela per la propria salute, come quelle donne che, seguendo l'itinerario della legge 194, abortiscono in strutture pubbliche o comunque pubblicamente riconosciute. Quindi i farmacisti, facendo obiezione, difendono i loro valori morali, ma difendono anche, non ce lo dimentichiamo mai, il diritto delle donne ad avere la massima garanzia per la loro salute fisica.
Quindi dire che l'obiezione di coscienza in questo caso è illegale è un errore?
Guardi, dire che è illegale, a mio avviso, è un'incredibile esagerazione. Come giurista posso rilevare che ci possono essere dubbi interpretativi sulla legge 194 e per questo auspico che il Parlamento intervenga a chiarire definitivamente la questione. Ma al di là dell'etichettatura sulla illegalità del comportamento del farmacista che rifiuta di vendere la pillola del giorno dopo, sottolineiamo anche il fatto che il farmacista è mosso da forti ragioni valoriali, ritiene di dover difendere il suo sì alla vita e la sua ostilità contro ogni procedura che colpisca la vita nascente. In questo caso ci troviamo di fronte eventualmente ad una illegalità formale, a fronte della quale c'è però una posizione di valore che meriterebbe rispetto da parte di tutti.
Quindi, quando si parla di diritto dovere all'obiezione di coscienza, a cosa si fa riferimento?
Guardi, l'obiezione di coscienza, quando se ne cominciò a parlare all'epoca dell'obiezione al servizio militare, ricordiamo tutti che divise il paese in due e che ci volle del tempo perché venisse metabolizzata dall'opinione pubblica, ma non ci dimentichiamo nemmeno che gli obiettori hanno sempre riscosso, anche da parte di coloro che ritenevano che meritassero di essere sanzionati, gli obiettori hanno sempre riscosso un grande rispetto. Credo che questo rispetto vada riconosciuto anche ai farmacisti, perché sicuramente la loro obiezione alla vendita di queste pillole ha esclusivamente una motivazione ideale, che per loro si trasforma in un vero e proprio dovere di comportarsi conseguentemente e coerentemente ai propri valori.
Allora sottolineiamo che la critica al fatto che più obiettori ci sono e meno tutela e assistenza alla donna che sceglie di abortire è veramente intellettualmente scorretto.
Dunque, non è affatto vero che l'aumento degli obiettori di coscienza abbia limitato il diritto all'aborto delle donne secondo la legge 194. Abbiamo dati ministeriali che mettono in evidenza un dato fondamentale: le eventuali inefficienze per quello che riguarda la risposta alle richieste abortive legali delle donne dipende da una cattiva organizzazione sanitaria, non dipende dal numero degli obiettori. E siccome l'organizzazione sanitaria è a carico delle regioni, ogni singola regione dovrebbe valutare se sta predisponendo nel modo ottimale un servizio che è riconosciuto dalla legge a favore delle donne che scelgono l'aborto volontario. Non c'entra nulla il numero degli obiettori, c'entra invece una corretta organizzazione del sistema sanitario regionale.
Io ringrazio il professor D'Agostino, grazie per essere stato con noi, presidente dei Giuristi Cattolici Italiani. Anche il professor D'Agostino ci ha regalato un po' del suo tempo in periodo d'esame, in bocca al lupo.
Grazie.
E adesso abbiamo la terza ospite, Serena Taccari, fondatrice e presidente dell'associazione Il Dono Onlus. Benvenuta, dottoressa.
Buongiorno.
Allora, l'associazione Il Dono è un'associazione il cui obiettivo è sostenere, è il sostegno alla gravidanza indesiderata e alle conseguenze psicologiche dell'aborto volontario. Lei ha sentito intanto il professor D'Agostino che ci ha messo in chiaro alcuni punti fondamentali dell'argomento di oggi. Abbiamo capito che l'obiezione di coscienza non è non è illegale, è un diritto dovere, non significa se aumentano quindi gli obiettori che le donne che decidono di abortire non siano tutelate. Non è assolutamente questo il punto. Voi vi interessate a tantissimi casi di donne che sopravvivono alla scelta dell'aborto volontario. Come riuscite quindi ad aiutarle?
Cerchiamo di aiutarle in un percorso di risalita, diciamo così. Nessuna donna che abbia contattato la nostra associazione è una donna felice di aver... di essersi trovate nelle condizioni di dover abortire. Molte di loro si sono trovate a confrontarsi con medici obiettori e a nessuno è stato per questo impedito di accedere all'aborto. Io non capisco effettivamente la polemica relativa all'obiezione di coscienza, perché non conosco donne che hanno dovuto portare controvoglia avanti una gravidanza perché hanno incontrato medici obiettori. Anzi, conosco purtroppo molte donne che, avendo trovato medici obiettori, sono state indirizzate dagli obiettori a colleghi che gli avrebbero offerto l'interruzione di gravidanza. E questa è una cosa che confonde molto le idee. Anche a
intellettualmente
livello
scorretto, direi.
Un pochino, diciamo che non c'è poi tanta differenza in questo dal farlo, perché, come si dice, il ladro chi ruba chi tiene il sacco. Quindi se io decido di non praticare l'interruzione di gravidanza, ma ti mando da qualcuno che io conosco che invece le fa, è come se ti stessi dicendo le faccio io. Insomma, non c'è, dal punto di vista etico non c'è una differenza, quindi è estremamente scorretto questo, ma è proprio ugualmente scorretto un'altra cosa estremamente frequente di fronte all'obiezione di coscienza, di sentirsi dire un secco no, io non lo faccio, senza una proposta di alternative, dove appunto l'alternativa che io sento più spesso purtroppo proposta è quella di andare da un altro collega. Non vedo invece proposta un'alternativa di accompagnamento alla nascita, e questo sì che ritengo sia una cosa grave. Stessa alternativa non la propone il servizio pubblico, non la propone il servizio sociale, non la propone quello che sarebbe demandato dalla legge 194 a risolvere i problemi che spingono la donna all'aborto. Anzi, si cerca di agevolare il più possibile un accesso velocissimo all'interruzione di gravidanza, cosa che poi viene scontata, la pagano le donne che abortiscono, perché quando gli si offre la possibilità di saltare la settimana di ripensamento per fare un aborto di urgenza, quella settimana ha un perché anche psicologico. Non è roba da poco avere 7 giorni di tempo per pensare a cosa si sta facendo, no?
Certo.
E tutto questo approccio un po' che oscilla tra lo scaricabarili e lo sbrighiamoci il più possibile va a pesare sulle donne che hanno abortito, che non, almeno quelle che contattano me, non sono poche, non sono neanche felici di essersi trovati la strada così spianata. Molte a posteriori si auspicano, avrebbero desiderato almeno, che ci fosse qualcuno che le avesse prese da parte e le avesse detto che cosa stai facendo, cosa sta succedendo qui, ti rendi conto di cosa hai nella pancia, come ha fatto tuo figlio, che gli avesse spiegato, che le avesse accompagnate, una scelta consapevole in maniera diversa da quella che è intesa dal comune femminismo la consapevolezza delle donne, che tutt'altro è che consapevole.
Quindi libera, tra virgolette, di abortire, poi però alla fine lasciata sola fondamentalmente.
Sì, lasciata a se stessa, con un'unica alternativa disponibile, perché non è vero quello che viene sbandierato dal sedicente femminismo, che le donne di fronte a due alternative scelgono l'aborto, perché quando vedi che hai un'alternativa sola che ti viene proposta come fattibile dal servizio sociale, che ti viene proposta dal medico, che ti viene proposta dall'infermiere, che ti viene proposta da chiunque, un'alternativa unica non è una scelta, è un tunnel.
Certo.
Faccio un esempio: se io vado a richiedere l'interruzione di gravidanza o a dire che ho una situazione difficile e per motivi che esistono, motivi di carenza di fondi, motivi di carenza di iniziative sociali, motivi quello che volete, ma l'unica offerta che mi viene fatta è liberarmi del fardello che porto, ovvero eliminare mio figlio, questa non è l'alternativa. Oppure sei abbandonato a te stesso, sei da solo, te la vedrai da te, non abbiamo fondi per aiutarti, non abbiamo niente. Questa non è un'alternativa, questa è un carcere, questa è un tunnel a senso unico.
Come mi scusi se la interrompo, come certo. Associazione Il Dono Onlus, voi siete vicino anche ai medici obiettori, quindi?
Vicino
nel senso che vi proponete come l'alternativa, appunto, qualcuno.
Come l'alternativa, certo.
Cioè c'è un contatto tra voi, molto più semplicemente, tra voi e i medici obiettori, c'è un contatto proprio di telefono, ecco, qui c'è una donna che...
Ci sono medici che conoscendo... Beh, noi non andiamo a far propaganda negli ospedali di quello che noi siamo, però ci conoscono, l'associazione del dono rappresenta il segreto di Pulcinella, tutti sanno che esiste e fanno finta che non ci sia. Un po' perché è un po' scomoda come realtà, chi sostiene le donne che hanno abortito è guardato un po' strano, perché non, poi questa dicitura di sostegno alla gravidanza indesiderata, moltissime donne, ritenendo che io le aiuterò eliminando la loro gravidanza indesiderata, vengono da me pensando che le offrirò altro, mentre io le aiuterò ad andare avanti nella gravidanza che in questo momento della loro vita si presenta in maniera indesiderata. Chi, conoscendo la nostra associazione, ha dei casi da proporci, possono essere i servizi sociali che lo fanno, a volte ci chiamano servizi sociali, troppo poco rispetto alla richiesta che loro hanno, ma comunque accade che ci chiamino per sopperire alle loro mancanze, a quello che loro non possono offrire. Ci chiamano dei medici che si trovano la paziente che vorrebbe essere aiutata, certo, da parte nostra è auspicabile che ci chiamino sempre più medici e sempre meno servizi sociali per offrire cosine pratiche che si rimediano anche tra i parenti, che so, la cosa più difficile da offrire non è certo né una carrozzina né un passeggino né un po' di vestitini o qualche pannolino, questo è una cosa basilare, diventa una caritas specifica, non è questa la peculiarità dell'associazione del dono. La cosa che è più importante offrire è un sostegno umano e psicologico per la persona, fatto di contatto con altre persone, di condivisione, di scambio, di crescita, che non si trova alla caritas, ecco, che non si trova in parrocchia. Che
ognuno ha il suo carisma, insomma, come si suol dire.
Esattamente, quindi se ci contattassero più medici che hanno di fronte pazienti che possiamo aiutare, noi saremmo ben contenti di questo.
Quindi adesso parametro per l'utilità, dove state e come possiamo, come potete essere contattati?
Allora, dove siamo? Siamo, la nostra sede principale è quella di Roma, però abbiamo altre sedi a Milano, a Cesena, a Piacenza, prevalentemente quindi il nord Italia. Possiamo essere contattati telefonicamente chiamando il numero, posso dare il numero di telefono?
Prego.
Allora il numero è 347-378-6645, lo ripeto, 347-378-6645. A questo numero di telefono rispondo direttamente io ed eventualmente anche tramite il sito internet è possibile trovare i recapiti degli altri referenti in modo da poter prendere contatto con la zona più vicina.
Bene, io ringrazio Serena Taccari, fondatrice e presidente dell'associazione Il Dono Onlus, sostegno alla maternità e al post aborto. Grazie per la sua testimonianza, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Ricordo anche il sito www.il-dono.org.